Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
E buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia, ovviamente grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Alberto Carlisi e Andrea De Angelis. Segnate anche il numero per poter intervenire in questa trasmissione, lo sapete, 800-208-802, poi gli sms al 3512-43-317, la mail 105 a numero @vatiradio.va. E tanto scalpore, tanto sconcerto, tanto dolore ha creato la storia della piccola Fortuna Loffredo, volata giù a 6 anni dall'ottavo piano della palazzina all'isolato 3 di Caivano, nel Napoletano. Ci sono voluti 2 anni per capire cosa fosse accaduto. La storia è quella ormai che conoscete dalle cronache, di pedofilia, e soprattutto a sconcertare è stata l'omertà con la quale questa storia è andata avanti. Tanta omertà in un quartiere degradato, in una zona degradata del Napoletano. Noi punteremo l'attenzione soprattutto su questo, perché ci pare folle, assurdo che gli inquirenti abbiano dovuto lottare contro chi ha ucciso, secondo me, per la seconda volta la piccola Fortuna. È stata uccisa ovviamente da chi l'ha abusata, la piccola Chicca, e poi anche da chi ha tenuto la bocca chiusa. Noi cercheremo di approfondire questa tematica, questo mondo oscuro ma che ci accompagna ormai da decenni. Non è una novità, sappiamo benissimo quanto gli inquirenti facciano fatica a trovare risposte concrete nelle persone che hanno visto, nelle persone che sono state protagoniste anche di vicende contingenti alla propria realtà, e soprattutto se sono parenti, se sono anche amici di Cosca o di Indrina o di Camorra. Bene, do il benvenuto al primo ospite che ci è venuto a trovare, lo conoscete, Vitolo Monaco, presidente del Centro Studi Pio La Torre di Palermo. Grazie Vito per essere con noi, si occupa da anni di combattere tutte le mafie. E naturalmente vi invito a mandare qualche sms se avete qualche pensiero sulla piccola Fortuna, se avete qualche considerazione da fare. Apriamo le linee alla 3512 43 317. Però prima di dare spazio alle riflessioni, prima di capire con Vitolo Monaco cosa è accaduto, voglio dare un po' uno spaccato di quella che è la storia di Caivano e del Napoletano. Ce la racconta chi la conosce bene, ed è Marcello Ravveduto, membro dell'osservatorio Anticamorra, che non si stupisce per la questione dell'omertà. Ci convive, ci vive con questa situazione, e dà anche una soluzione drastica, ma da prendere in considerazione, probabilmente è un po' un paradosso, però cerca di spiegare come ormai la situazione lì, non solo in quelle zone, ma nelle zone simili, si è incancrenita e bisogna agire con una forza molto forte.
L'opinione che io me ne sono fatta è un'opinione che purtroppo non modifica di fatto quello che poi è nella realtà, nel senso che è un'opinione che riguarda casi, anche altri casi come questo, di disperazione sociale, di marginalità sociale, di forte anche estraniamento. La cosa che mi colpisce non è tanto l'omertà, perché in contesti di questo tipo è di chiusura rispetto al mondo estraneo, cioè se alle ha presenti il tipo di quartiere, non è l'unico caso in quell'area metropolitana e comunque nel nostro paese, c'è una chiusura netta rispetto, c'è un mondo di dentro e un mondo di fuori, e il mondo di dentro è sempre stato difeso dal silenzio di chi ci vive, quasi come se fosse anche un modo per non far arrivare il mondo di fuori alla conoscenza di questa comunità che si autoregola al di fuori delle regole civili della società esterna.
Ecco, il mondo di dentro è un'espressione ovviamente molto forte, ma direi molto azzeccata. Perché si ha timore di far conoscere il mondo di dentro quando questo mondo di dentro ferisce i tuoi figli, uccide i tuoi figli?
Perché il mondo di dentro ha sempre delle sue regole che non sono le regole della società o dello Stato, sono le regole della consuetudine, le regole della violenza o anche del più forte. E dunque ci si vergogna di avere un mondo che comunque è regolato in un modo diverso rispetto a quello che ci si aspetta nella normalità. e quindi quell'omertà è anche senso di vergogna, di consapevolezza di una distanza rispetto e di una differenza rispetto a quello che accade nel mondo di fuori.
Tutto questo quanto è, diciamo così, prodotto dalla camorra, dalla presenza della camorra in questi territori? E poi se ci puoi raccontare che territorio è Caivano, in che situazione si è consumata questa tragedia?
In sostanza lì non potremmo dire che fino a dove finisce la camorra e dove inizia la marginalità sociale, sono l'una dentro l'altra, una causa dell'altra, una elemento di sostanza dell'altra. E molto probabilmente la via all'ingresso nell'organizzazione camorristica è quasi un elemento di costruzione, di ricerca di diventare un'elite, di ricerca del benessere attraverso l'adesione all'associazione criminale, al contesto criminale, al clan. Forse se non ci fosse, io lo sto dicendo paradossalmente, sia chiaro, forse non ci fosse la camorra, ci sarebbe una deprivazione di marginalità e basta. Cioè non so se riesco a spiegare il paradosso, è che la camorra diventa quasi un'occasione per uscire anche fuori da quella marginalità che senza la camorra sarebbe addirittura nient'altro che il mondo delle miserable.
Quindi la camorra, diciamo, dà un senso anche alla miseria, alla situazione, diciamo, di degrado che vivono queste persone, in un certo senso, sempre nel senso paradossale.
Diventa un fattore ideologico che ti consente di pensare di strutturare un'azione con la quale tu vuoi uscire fuori da quella condizione nella quale non hai nessuna voce e nessuna rappresentanza.
Ecco, come si esce da tutto questo? Lo Stato cosa può fare, cosa deve fare, o è tardi per agire? Molti analisti dicono che ormai la situazione è talmente incancrenita, talmente ormai si è arrivati oltre il limite che recuperarla è impossibile.
Il problema è che se noi parliamo di Stato commettiamo un errore, perché queste ormai sono comunità locali che non hanno nessun rapporto con lo Stato. E se non dal punto di vista formale, se non nella costruzione di una dimensione di ciò che è fuori, rivedendo quel concetto di prima di dentro e fuori. Il fatto stesso che ci sono delle comunità che si autoregolino, che non considerano assolutamente le regole dello Stato come delle regole di riferimento, questo non è una questione storica legata, come spesso si dice, al Mezzogiorno che è abbandonato. Questo è un dato di fatto, costruitesi con grande forza, perché si poteva spezzare proprio negli anni della Repubblica, quando invece di investire nel Mezzogiorno in un certo modo si è spinto sull'assistenza, anche facendo crogiolare cittadini di quei territori marginalizzati di poter dire di essere vittime, perché in sostanza la necessità era quella di non solo dargli assistenza ma di costruire delle opportunità. E invece quel tipo di marginalità che è stata per anni assistita ha costruito ormai una mentalità di distanza rispetto a quel mondo, che è il mondo appunto dello Stato, della società formale, verso il quale si pensa di poter avere un rapporto solo in funzione clientelare oppure di rappresentanza solo attraverso la risorsa violenza. E questo determina delle condizioni per chi cresce, nasce e vive in quei territori di strutturazione, cioè nel senso io già quando nasco viene segnato questo mio destino attraverso questa distanza, attraverso questo tipo di mentalità che si è stratificata negli anni e che oggi ci vorrebbe una forzatura, una variabile esterna indipendente in grado di metterlo in discussione.
È possibile questo? Si può fare o è impensabile?
Ci vorrebbe una forza vera, cioè nel senso ci vorrebbe il coraggio di dire questo non è che accade soltanto nei paesi del terzo mondo, questo quello che noi abbiamo visto e stiamo vedendo che accade anche in questi quartieri è una cosa che accade anche nei paesi occidentali industrializzati. qual è l'azione che bisogna fare? Bisognerebbe trasformare completamente quei territori, arrivare ad avere il coraggio di toglierli da lì, di abbattere e di ricostruire le città, di ricostruire la socialità dentro quell'area metropolitana, che non è solo Caivano e i problemi dei parchi di Caivano o delle case popolari, il problema di un'area metropolitana disconnessa rispetto al tessuto nazionale e regionale, che è diventata una conurbazione problematica e pericolosa, ma allo stesso tempo piena di grandi opportunità dal punto di vista della ricchezza e di grandissime di ricchezza criminale evidentemente, ma che ha anche grandi, potrebbe avere anche grandi potenzialità nella costruzione di una socialità che può portare alla dimensione di un'economia basata sulle relazioni. In quello stesso territorio le relazioni che creano Camorra sono anche le relazioni che, se le individuiamo come capitale sociale, sono relazioni di fiducia, di possibile economia positiva, tante esperienze di cooperazione. Cioè, basterebbe guardare senza sentirsi, andare lì, avere questa idea di commissariare il territorio e liberarlo con la volontà purtroppo ferrea di volerlo liberare da quello che sta accadendo, ristrutturando prima di tutto il territorio per poi cambiare la socialità.
Vito Lo Monaco, allora, una chiacchierata molto forte. Marcello Ravveduto dell'Osservatorio Anticamorra dice: bisogna andare lì, togliere le case a queste persone, cercare di fare un'urbanizzazione diversa di modo che queste persone possano crescere. E Caivano, questa storia di Caivano è nata così. Intanto, prima di farti rispondere, ringrazio Diana che al 335 12 43 317 ha scritto: l'omertà si combatte con la formazione e l'informazione, con una scuola all'altezza e una stampa libera. L'indignazione non basta. Diana da Roma. Grazie a Diana, risponderemo fra qualche istante. Se vogliono mandare gli altri amici che sono all'ascolto gli sms, possono farlo utilizzando il 335 12 43 317. Prego Vito, allora.
Ma intanto, a parte la gravità del fatto, diciamo, che è evidente a tutti, quindi l'omertà preesiste dall'Unità d'Italia come opposizione a uno Stato visto come nemico. La Repubblica non è riuscita a superare questo atteggiamento, che rimane come un substrato della cultura meridionale. L'omertà non è soltanto nei quartieri degradati, è anche in generale nella società meridionale. Nei quartieri degradati è più accentuata, ma lo Stato lì come si presenta? Si presenta con il primo volto dello Stato è un'amministrazione comunale che sia in grado di dialogare con la gente e coinvolgerla nelle pratiche, nelle buone pratiche appunto della gestione del bene comune. E questo è il primo punto. E poi ci sono tutti gli altri gradi di Stato. Allora, il problema è questo sostanzialmente: se questo Paese vive ancora questa separazione per cui lo Stato viene visto come nemico e i corpi dello Stato come appunto esecutori di questo esercito nemico che è lo Stato, si capisce che nessuno denuncia, ecco. Poi il degrado accentua tutto questo atteggiamento, la regione ha veduto, e diventa il brodo di coltura per cui possono attecchire le camorre, le cosche mafiose, le ndrine e così via. Questo è il punto sostanziale. Come si risponde? Si risponde, come diceva qualcun altro, con un esercito di maestri elementari, ma si risponde con il lavoro, si risponde combattendo la povertà, eliminando l'ingiustizia e le disuguaglianze sociali, con politiche sociali che non predicano che c'è il benessere dietro l'angolo, ma che intanto attuano pratiche per dare il minimo garantito a tutte le famiglie. Se ci sono 2.200.000 famiglie in povertà assoluta in Italia, la maggioranza sono nel meridione d'Italia, non si può pensare a un provvedimento che riguarda soltanto 200.000 famiglie, perché significa meno del 10%, un intervento meno del 10% delle famiglie in povertà assoluta, senza pensare a quelle in povertà relative, e con criteri di gestione che alimenterebbero quel clientelismo che appunto è una delle cause di inimicizia tra la gente e lo Stato.
Quindi ha ragione Diana da Roma, che scrive al 335 12 43 317: l'omertà si combatte con la formazione e l'informazione.
Assolutamente sì, e la formazione va accompagnata da un politico sociale che appunto tenta di recuperare nell'inclusione sociale queste famiglie povere, col lavoro, quindi con un processo anche di ricrescita economica che ancora stenta ad essere avviato, con tutti gli sforzi di buona volontà, ma che non possono essere esaltati come risolutivi della questione, perché occorre appunto recuperare da questa crisi che ci attanaglia dal 2007 a oggi, ancora diciamo pesa gravemente, soprattutto sulle strutture sociali del meridione.
Ecco, Vito, io ti farei ascoltare un altro intervento per capire come poi l'omertà si estenda a tutti i settori. Lo dicevamo prima, questa storia di Fortuna, la piccola Fortuna che ricordiamo è volata giù a 6 anni dall'ottavo piano per sfuggire alle attenzioni morbose di una persona, non sia una omertà relativa alla camorra, non sia una omertà legata a dei clan che hanno magari ucciso, spacciato, e quindi bisogna stare zitti perché sennò si rompe il sistema, ma riguarda l'intimo delle persone. La pedofilia, come ci racconta Antonio Danna, portavoce dell'associazione Meter di Don Fortunato di Noto, sapete, Don Fortunato combatte la pedofilia da anni, al microfono di Paolo Ondarza, ci racconta che è trasversale.
Certamente la vicenda della piccola Fortuna è una vicenda che dovrebbe interpellarci tutti quanti, perché il problema non è la camorra, il problema non è che dove non c'è la criminalità organizzata lo sfruttamento pedopornografico o pedofilico non avvenga. La pedofilia è un fenomeno paradossalmente democratico, perché attraversa tutti gli strati sociali, attraversa tutti i tipi di reddito, attraversa persino tutti i tipi di religioni. Molto spesso queste cose avvengono in buone case borghesi. La cosa più orrenda però che li accomuna è l'omertà, perché Fortuna è stata ammazzata 2 volte. La prima volta da chi l'ha uccisa e la seconda volta da chi ha taciuto e ha istigato i bambini a tacere. Questo è un atto di cattiveria, cattiveria infame. Tappare la bocca ai bambini, ma che razza di società abbiamo costruito? Non bisogna pensare al fatto che questo è accaduto a Caivano e quindi questo ci tiene ben lontani dai mostri. I mostri possono essere anche a 50 centimetri di distanza. Io personalmente ricordo che al tempo in cui ho scritto con Don Di Noto il nostro primo libro, che si chiamava Corpi da gioco, nel 2007, avevo un collega che si trovava a 1 metro di distanza da me, era una persona spensierata, molto allegra. Quando gli ho regalato questo libro, un bel giorno è venuto da me e mi ha detto: sai, quando ero bambino un amico di mio padre, che era un professore universitario, ha cercato di violentarmi.
E quanto racconta, dice anche la difficoltà che si ha ad uscire, a rompere il silenzio da parte delle vittime.
Sì.
Ecco perché diventa ancora più importante che chi è intorno alla vittima parli, denunci.
Esatto. Noi abbiamo bisogno di adulti che abbiano gli occhi aperti, che parlino con i loro figli. Abbiamo un dovere di accoglienza e un dovere anche di aiuto a guarire dalle ferite dell'abuso. Invece è successo nel passato che in alcuni paesi, dopo la giusta e sacrosanta condanna di questo o quel pedofilo, la famiglia di chi aveva denunciato gli abusi sia stata ostracizzata.
Vito, allora però non bisogna dimenticare, come raccontavamo prima, come narrava Marcello Ravveduto, la situazione dove nascono questi casi. Insomma, il palazzo di Caivano era un palazzo dove probabilmente era presente la camorra, è presente un modo di pensare, ovviamente, no? Che non te lo togli più da dosso, e quindi tutte le forze dell'ordine ti sembrano nemici perché ti hanno insegnato che appunto una pattuglia può essere pericolosa, che una divisa, insomma, è meglio lasciarla da parte piuttosto che parlarle, no?
Sì, in ogni città del meridione, ma non solo del meridione, ma soprattutto del meridione, c'è una Caivano, a Palermo lo Zenio, altri posti, cioè quartieri che sono stati costruiti magari con un progetto urbanistico di espansione modernista e che poi si sono rivelati invece costruzioni di tipo lager, escluse dalla vita comune della città, ma soprattutto alla partecipazione democratica. E questo è un elemento dove sono attecchite anche appunto le organizzazioni criminali. Allo Zenio di Palermo si scopre che poi la mafia vendeva l'acqua e dava l'acqua secondo chi pagava il canone alla mafia, non al comune che erogava l'acqua. Quindi lì non so se è avvenuto, sono avvenute fatti simili, ma c'è una presenza indistinta in cui appunto la gente non si rivolge allo Stato per la difesa dei propri diritti, ma si rivolge a questa organizzazione. E c'è questo atteggiamento culturale, cioè uno Stato che è stato visto all'Unità d'Italia, la rivoluzione garibaldina che viene tradita dallo Stato piemontese, dalla gestione di destra e conservatrice della nuova unità nazionale, che crea un sentimento di inimicizia profonda, una Chiesa che si vede espropriata dei propri beni e che si chiede, quindi si sente estranea al processo di risorgimentale dell'Unità d'Italia, che crea una condizione appunto di una cultura diffusa di opposizione allo Stato, che la Repubblica non è riuscita a eliminare del tutto. È vero, i contadini siciliani del dopoguerra, poi calabresi, meridionale, così, laziale, hanno fatto la battaglia per la riforma agraria che riusciva a sanare un problema storico antichissimo. Abbiamo partecipato i meridionali alle battaglie per la democrazia di questo paese, ma rimane ancora nello sfondo questo. Perché? Perché la miseria e la povertà, che nel mezzogiorno sono più gravi. E quindi se in Sicilia, per parlare solo della Sicilia, non solo della Sicilia, la povertà relativa riguarda la maggioranza delle famiglie siciliane, e crea un substrato appunto di favore, diciamo, a questi fenomeni.
Chiaro.
Questi fenomeni di
cioè il fenomeno rimane, è trasversale, giustamente, come ricordava Antonino Danna dell'associazione Meter, però in situazioni complesse come quelle di Napoli e del Mezzogiorno si amplificano. Va bene, allora io ringrazio, ovviamente non abbiamo più altro tempo, Vito Lo Monaco, presidente del Centro Studi Pio La Torre, per essere stato con noi. Vito, grazie ancora per quello che fate come centro.
Grazie.
Federico Piana chiude qui questa trasmissione, vi ricordo ovviamente il numero verde per poterci contattare, 335 12 43 317, gli sms e poi il numero verde per lasciare qualche messaggio in segreteria, 800 208 802.